from the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi stiamo trasmettendo la 180esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Henry B. Eyring, primo consigliere della Presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, we welcome
fratelli e sorelle, in questa mattina di Pasqua, mentre celebriamo la resurrezione del nostro Salvatore Gesù Cristo, vi diamo il benvenuto alla quarta sessione della 180esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Salutiamo coloro che sono presenti nel centro delle conferenze o nei centri di Palo in tutto il mondo o che ci seguono per radio, televisione o internet. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, accompagnato all'organ da Clay Christiansen e Andrew Unsworth, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando On This Day of Joy and Gladness e ci farà ora ascoltare È risorto il Signor. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Kenneth Johnson dei 70. Dopo la preghiera, il coro canterà This is the Christ.
Eternal Father in heaven.
Nostro eterno Padre celeste. questa mattina di Pasqua. Il nostro cuore si riempie di gioia per la risurrezione di tuo figlio Gesù Cristo, per il dono dell'immortalità a tutto il genere umano e per il suo sacrificio eterno. Così, attraverso il pentimento, possiamo essere ripuliti i nostri peccati ed avere il miracolo del perdono. Ti preghiamo affinché in questa conferenza le parole che verranno dette e la musica che ascolteremo possa portare speranza ai cuori e alle menti, affinché possano essere fortificate nella fede. E ti preghiamo affinché coloro che sono nell'esercito e anche per coloro che stanno ascoltando il messaggio dei missionari, e proteggili. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo e anche per il meraviglioso ruolo di Gesù Smith, il profeta, e siamo molto grati per il tuo profeta, il profeta Thomas S. Monson, e che noi sosteniamo. Ti preghiamo per tutti, anche coloro che servono nella Chiesa, affinché possano essere benedetti e affinché possano continuare a vivere rettamente. Il nostro grande desiderio è affinché potremo riuscire a essere uno con te, come tu e il Figlio siete uno, e questa è la nostra preghiera, nel sacro nome di Gesù Cristo, il Salvatore e il Redentore di tutto il mondo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dall'anziano Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli, dopo il quale ascolteremo l'anziano Donald L. Holmstrom della presidenza dei 70.
A story is told.
Si racconta che durante la Seconda Guerra Mondiale una grande statua di Gesù fu gravemente danneggiata in un bombardamento. Quando i cittadini trovarono la statua tra le macerie, piansero perché era un simbolo amato della loro fede e della presenza di Dio nella loro vita. Degli esperti riuscirono a ripararla quasi completamente, tranne le mani, che erano tanto danneggiate da non poter essere restaurate. Alcuni suggerivano di pagare uno scultore che le facesse delle mani nuove, mentre altri volevano lasciarla com'era, a ricordo permanente della tragedia bellica. Alla fine la statua rimase senza mani. Tuttavia, i cittadini aggiunsero sul basamento della statua di Gesù Cristo una targa con queste parole: «Voi siete le mie mani». In questa storia c'è una lezione profonda. Quando penso al Salvatore, spesso lo immagino a braccia aperte, con le mani tese a confortare, guarire, benedire e amare. Egli parlava con le persone, mai dall'alto verso il basso. Amava l'umile e il mansueto. Camminava con loro, li assisteva, offriva loro speranza e salvezza. Questo è ciò che fece durante la vita terrena. È quello che farebbe se vivesse oggi tra noi. È quello che noi dovremmo fare come Suoi discepoli e membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni. In questo bel mattino di Pasqua, i nostri pensieri e cuori sono volti a Lui, la speranza di Israele e la luce del mondo. Quando emuliamo il Suo esempio perfetto, le nostre mani diventano le Sue mani. I nostri occhi, i Suoi occhi, il nostro cuore, il Suo cuore. Sono profondamente toccato dal modo in cui i santi servono il prossimo. Quando sentiamo dei sacrifici altruistici e della compassione traboccante, il nostro cuore si gonfia di gratitudine e di felicità. Siete una luce splendente per il mondo e siete conosciuti per la bontà e per la compassione che avete. Purtroppo, di tanto in tanto, sentiamo di fedeli che si scoraggiano e quindi smettono di venire in chiesa e di partecipare alle riunioni, perché pensano di non potersi inserire. Quando ero piccolo, nel dopoguerra, la Germania era in ginocchio. Molte persone erano affamate, ammalate e morenti. Ricordo bene le partite di cibo e di indumenti che arrivavano dalla chiesa su Lake City. Ricordo ancora oggi l'odore dei vestiti e la dolcezza delle pesche inscatolate. Alcuni si unirono alla Chiesa grazie a quello che ricevettero in quel periodo. Alcuni fedeli guardarono dall'alto verso il basso questi nuovi convertiti che chiamavano offensivamente Büchsen Mormonen o mormoni delle scatolette. Erano irritati con questi nuovi fedeli perché pensavano che una volta soddisfatte le loro necessità materiali se ne sarebbero andati via. Mentre alcuni se ne andarono, molti rimasero. Venivano in chiesa, assaporavano la dolcezza del Vangelo e ricevevano il tenero abbraccio di fratelli e sorelle premurosi, trovando così una famiglia. Ora, 3 o 4 generazioni dopo, l'appartenenza alla Chiesa di molte famiglie risale a questi convertiti. Spero che accogliamo e amiamo tutti i figli di Dio, compreso quelli che appaiono diversi per quanto riguarda l'abbigliamento, l'aspetto, il modo di parlare o anche solo il modo di fare le cose. Non è bene far sentire gli altri inadeguati. Edifichiamo coloro che ci circondano. Tendiamo una mano per accoglierli. Doniamo ai nostri fratelli e sorelle nella Chiesa un'umanità, una compassione e una carità tali che sentano alla fine di aver trovato una famiglia. Quando siamo tentati di giudicare, pensiamo al Salvatore, che ama il mondo al punto di deporre la sua vita stessa per poter attirare a sé tutti gli uomini. Egli dice: venite a me, voi tutte, estremità della terra, poiché tutti sono privilegiati, gli uni come gli altri, e a nessuno è proibito. Leggendo le Scritture, mi pare che coloro che ricevono il rimprovero più forte del Salvatore spesso siano coloro che si innalzano a causa delle loro ricchezze, influenza o apparente rettitudine. Una volta il Salvatore insegnò una parabola su 2 uomini che si recarono al Tempio a pregare. Uno, che era un fariseo rispettato, pregò: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima su tutto quel che posseggo». L'altro uomo, un odiato pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me, peccatore». Gesù insegnò: «Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato piuttosto che l'altro». In verità, tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Abbiamo tutti bisogno di misericordia. All'ultimo giorno, quando saremo chiamati alla sbarra del giudizio, non spereremo che le nostre molte imperfezioni saranno perdonate? Non desidereremo ardentemente sentire l'abbraccio del Salvatore? Mi sembra giusto e corretto che estendiamo al prossimo ciò che desideriamo ardentemente per noi stessi. Non sto suggerendo che accettiamo il peccato o lo tolleriamo. Non di meno, nel nostro zelo, talvolta confondiamo il peccato con il peccatore e condanniamo troppo velocemente e con troppa poca compassione. Dalle rivelazioni moderne sappiamo che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio. Non possiamo misurare il valore di un'altra anima, come non siamo in grado di misurare la vastità dell'universo. Per il Padre Celeste, ogni persona che incontriamo è un VIP. Una volta che lo capiamo, possiamo iniziare a comprendere come dovremmo trattare il prossimo. Una donna che aveva passato anni di prove e di dolori disse piangendo: «Ho capito che sono come una vecchia banconota da $20, spiegazzata, strappata, sporca, maltrattata e sfregiata. Non di meno, sono ancora una banconota da $20, valgo qualcosa. Anche se il mio aspetto non è un granché e sono stata maltrattata e usata, valgo ancora tutti i miei $20. Pensando a questo, volgiamo con compassione il cuore e le mani al prossimo, poiché tutti stiamo percorrendo un sentiero difficile. come discepoli di Cristo siamo chiamati a sostenere e a guarire piuttosto che a condannare. Ci è comandato di piangere con quelli che piangono e di confortare coloro che hanno bisogno di conforto. È indegno da parte nostra, in quanto cristiani, ritenere che coloro che soffrono se lo meritino. La domenica di Pasqua è un giorno buono per ricordare che il Salvatore prese volontariamente su di sé i dolori, le malattie e le sofferenze di tutti noi, anche di coloro che sembrano meritare le proprie sofferenze. Nel libro dei Proverbi leggiamo che l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella disretta. Possiamo noi amare sempre e in particolar modo essere presenti quando i fratelli si trovano in momenti difficili. Un'antica leggenda ebraica parla di due fratelli, Abraham e Zimri, che avevano un campo e che lavoravano insieme. Decisero di dividere equamente il lavoro e il raccolto. Una notte, quando mancava poco al termine del raccolto, Zimri non riusciva a dormire perché non gli sembrava giusto che Abraham, che era sposato e aveva 7 figli da sfamare, dovesse ricevere soltanto metà del raccolto, mentre lui, che era solo, aveva in abbondanza. Zimri si vestì e in silenzio si recò al campo, dove prese un terzo del suo raccolto e lo mise nel mucchio del fratello. Ritornò poi a letto, contento di aver fatto la cosa giusta. Nel frattempo, Abram non riusciva neppure lui a chiudere occhio. Pensava al suo povero fratello Zimri, che era solo e non aveva figli che lo aiutassero nel campo. Non gli sembrava giusto che Zimri, che lavorava sodo, dovesse ricevere soltanto metà del raccolto. Certamente ciò non era gradito a Dio. Abram si vestì e in silenzio si recò al campo, dove prese un terzo del suo raccolto e lo mise nel mucchio dell'amato fratello. La mattina seguente i fratelli andarono al campo e si stupirono entrambi che i mucchi sembrassero ancora uguali. Quella notte entrambi sgattaiolarono di casa per ripetere l'impresa della notte precedente. Questa volta però si scoprirono a vicenda e quando ciò accadde piansero e si abbracciarono. Non riuscirono a parlare perché il loro cuore trabottava d'amore e di gratitudine. Questo è lo spirito di compassione, amare il prossimo come noi stessi, cercare la sua felicità e fare a lui quello che vorremmo gli altri facessero a noi. Il vero amore richiede un'azione. Possiamo parlare di amore per tutto il giorno, possiamo scrivere biglietti o poesie che lo proclamano, cantare inni che lo esaltano o predicare sermoni che lo incoraggiano, ma sino a quando non dimostriamo questo amore con azioni, le nostre parole non sono che rame risonante o uno squillante cembalo. Cristo non si è limitato a parlare dell'amore. Lo ha mostrato ogni giorno della sua vita. Non si è allontanato dalla folla. Quando era in mezzo alla gente, ha raggiunto il singolo e ha soccorso colui che era smarrito. Non ha semplicemente tenuto una lezione su come soccorrere le persone con amore, delegando poi l'opera concreta ad altri. Non ci ha soltanto insegnato, ma ci ha fatto vedere come soccorrere i deboli, alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche. Cristo sa perfettamente come soccorrere il prossimo. Quando il Salvatore tende le mani, coloro che tocca sono edificati e diventano più grandi, più forti e migliori. Se noi siamo le sue mani, non dovremmo fare altrettanto? Il Salvatore rivelò le priorità perfette per la nostra vita, famiglia, rione, comunità, quando parlò dell'amore, quale grande comandamento dal quale dipende tutta la legge e i profeti. Possiamo passare il tempo a meditare i particolari della vita e della legge e scrivere lunghi elenchi di cose da fare, ma se trascuriamo i grandi comandamenti, tutto è vano e diventiamo nuvole senza acqua, portate qua e là dei venti, alberi d'autunno senza frutti. Senza amore per Dio Padre e il prossimo, abbiamo soltanto la forma della sua Chiesa, senza la sostanza. A che cosa servono i nostri insegnamenti privi d'amore? A che cosa servono il loro lavoro missionario di tempio o il programma di benessere senza amore? L'amore è ciò che ispirò il Padre Celeste a creare il nostro spirito, che condusse il Salvatore nel giardino di Getsemani per riscattare i nostri peccati. L'amore è il meraviglioso movente del piano di salvezza, è la fonte della felicità, la sorgente della guarigione che si rinnova, la preziosa sorgiva della speranza. Quando tendiamo le mani e il cuore verso il prossimo, con amore cristiano, ci accade una cosa meravigliosa. Il nostro spirito guarisce, si perfeziona e si fortifica. Diventiamo più felici, proviamo maggiore pace e siamo più ricettivi ai suggerimenti dello Spirito Santo. Con tutto il mio cuore e la mia anima, ringrazio il Padre Celeste per il suo amore per noi, per il dono di suo Figlio, per la vita e l'esempio di Gesù Cristo e per il suo sacrificio immacolato e altruistico. Gioisco nel fatto che Egli non è morto, ma risorto dalla tomba. Egli vive ed è ritornato sulla terra per restaurare la sua autorità e il Vangelo. Ci ha fornito l'esempio perfetto del tipo di uomini e donne che dovremmo essere. In questa domenica di Pasqua, come pure ogni giorno, nel contemplare con riverenza e meraviglia come il Salvatore ci abbraccia, ci consola e ci guarisce, impegniamoci a diventare le sue mani affinché altri, tramite noi, possano sentire il suo amorevole abbraccio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
It is Easter morning.
È la mattina di Pasqua, il sacro giorno designato da tutta la cristianità per commemorare la vittoria di Gesù Cristo sulla morte. La sua resurrezione infranse quelle che fino a quel momento erano state le invincibili catene della morte. Egli aprì la via affinché ogni figlio del Padre Celeste nato sulla terra avesse la possibilità di passare dalla morte a nuova vita. Quanto grande deve essere stata la gioia del Padre nei cieli quel sacro giorno, quando il suo figliuolo, totalmente obbediente e giusto, spezzò le catene della morte. Quale scopo eterno avrebbe avuto il piano di salvezza del Padre se non fosse stato reso operante dall'espiazione infinita ed eterna del suo figliuolo, che gloriosamente fu consenziente a portare a termine questo piano? Quale scopo eterno avrebbe avuto la creazione della terra, dove gli spiriti in cui sono racchiuse le nostre intelligenze ricevono un corpo, se la morte fosse stata la fine dell'esistenza e nessuno fosse risorto? Quale glorioso momento fu quel mattino per coloro che ne compresero il significato? La Pasqua è il sacro periodo dell'anno in cui il cuore di ogni cristiano devoto si volge con umile gratitudine al nostro amato Salvatore. È un momento che dovrebbe recare pace e gioia a tutti coloro che lo amano e che lo dimostrano osservando i suoi comandamenti. La Pasqua ci fa pensare a Gesù, alla sua vita, all'espiazione, resurrezione e amore. Egli è risorto dai morti con la guarigione nelle ali. o quanto abbiamo bisogno, tutti noi, della guarigione che può offrirci il Redentore. Il mio è un messaggio di speranza fondato sui principi contenuti negli insegnamenti del Maestro Gesù Cristo. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, possiamo comprendere più completamente l'effetto guaritore della sua espiazione, perché possediamo la pienezza della sua dottrina. Sappiamo che ciò che Egli ha volontariamente compiuto con immenso dolore e sacrificio non ci gioverà solo in questa vita, ma per tutta l'eternità. Questa Pasqua, mentre ricordate la risurrezione, il prezzo pagato e il dono ricevuto tramite l'espiazione, meditate su ciò che le Scritture insegnano su questi sacri eventi. La vostra personale testimonianza della loro realtà ne verrà rafforzata. Devono essere più che principi da tenere solo a mente, devono essere intessuti nelle fibre del vostro essere e formare una potente barriera contro il crescente livello di abominazione che contamina il nostro mondo. Il profeta Lehi proclamò una profonda verità quando disse: pertanto la redenzione viene nel Santo Messia e tramite Lui, poiché Egli è pieno di grazia e di verità. Ecco, Egli offre se stesso quale sacrificio per il peccato, per rispondere ai fini della legge, per tutti coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito, e per nessun altro è possibile rispondere ai fini della legge. Questa scrittura indica che per l'orgoglioso e il superbo è come se non vi fosse stata alcuna espiazione. Gesù Cristo vive. Egli è il nostro Salvatore e Redentore. È un essere risorto e glorioso che è capace di trasmettere amore in maniera così potente, così travolgente, che la lingua umana non riesce a descriverlo adeguatamente. Egli dette la sua vita per spezzare i legami della morte. La sua espiazione ha reso pienamente operante il piano di felicità del Padre Celeste. Gesù governa l'equilibrio fra giustizia e misericordia in base alla nostra obbedienza al suo Vangelo. Egli è la luce di tutta l'umanità. È la fonte di ogni verità. Egli mantiene tutte le sue promesse. Tutti coloro che obbediscono ai suoi comandamenti otterranno le benedizioni più gloriose che si possano immaginare. Senza l'espiazione, il piano di felicità del Padre Celeste non avrebbe potuto realizzarsi. L'espiazione dà a tutti la possibilità di superare le conseguenze degli errori che si commettono nella vita. Quando obbediamo a una legge, veniamo benedetti. Quando infrangiamo una legge, non possiamo più soddisfare con la nostra precedente obbedienza le richieste della giustizia per la legge infranta. L'espiazione del Salvatore ci permette di pentirci della nostra disobbedienza e di evitare così la punizione che la giustizia avrebbe imposto. Più cerco di comprendere l'espiazione del Santo di Israele, il Principe della Pace e nostro Redentore, e più crescono la mia riverenza e la mia gratitudine, mi rendo conto che nessuna mente mortale può intendere sufficientemente, né lingua umana può esprimere con precisione il pieno significato di ciò che Gesù Cristo ha fatto con la sua espiazione per i figli del Padre Celeste. Tuttavia è essenziale che ognuno di noi impari ciò che può riguardo all'espiazione, che è l'ingrediente fondamentale del piano di salvezza del Padre Celeste, senza il quale il piano stesso non avrebbe funzionato. Ciò che comprenderete dell'espiazione e le cose che vi aiuterà a capire vi permetteranno di fare uso migliore di tutta la conoscenza, l'esperienza e capacità che acquisirete immortalità. Credo sia istruttivo provare a immaginare che cosa l'espiazione abbia richiesto sia al Padre che al Figlio fedele. Tre furono le difficoltà che il Salvatore dovette affrontare. Primo, un soverchiante senso di responsabilità, essendogli chiaro che se la cosa non fosse stata fatta in modo perfetto, nessuno dei figli del Padre Celeste avrebbe potuto tornare a lui. Sarebbero stati per sempre banditi dal suo cospetto, poiché non avrebbero potuto pentirsi in alcun modo per aver infranto la legge, e nessuna cosa impura può stare alla presenza di Dio. Il piano del Padre sarebbe fallito, e tutti i suoi figli di spirito sarebbero rimasti sotto il dominio e il tormento eterno di Satana. Secondo, nella sua assoluta purezza di mente e di cuore, egli dovette provare sulla sua persona le conseguenze di tutto ciò a cui l'umanità sarebbe mai andata incontro, persino i peccati più gravi ed deprecabili. Terzo, egli dovette sopportare gli attacchi spietati dei seguaci di Satana, mentre era sottoposto alla massima pressione fisica ed emotiva. In quel momento, per ragioni che non conosciamo completamente, proprio quando il Salvatore era al limite delle sue forze e aveva più bisogno di aiuto, il Padre lasciò che affrontasse quell'onerosa responsabilità con le sue sole forze e capacità. Provo a immaginare quale momento di intenso dolore il Padre debba avere vissuto quando il Salvatore gridò dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Io non credo che il Padre Celeste abbia abbandonato il Figlio sulla croce. Credo che alla base di quel grido ci fosse il sentir venir meno di quel confortante sostegno che il Figlio aveva sempre ricevuto dal Padre. Il Padre sapeva che il Salvatore doveva compiere l'espiazione assolutamente e completamente da se stesso, senza un aiuto esterno. Il Padre non abbandonò il suo figliolo, fece solo sì che il suo Figlio perfetto potesse conquistare i frutti eterni dell'espiazione. Nessuno di noi potrà mai completamente e adeguatamente apprezzare tutti i benefici che scaturiscono dall'espiazione. Vi è l'imperativa necessità che ognuno di noi rafforzi la propria comprensione dell'espiazione di Gesù Cristo, così da farla diventare un sicuro fondamento sul quale edificare la vita. Mentre il mondo diventa sempre più privo di indirizzo morale e mentre l'onore, la virtù e la purezza vengono sempre più relegate pur di soddisfare gli appetiti, comprendere e avere fede nell'espiazione di Gesù Cristo ci dà la forza e la capacità necessarie per condurre una vita felice. Ci porterà anche sicurezza nei momenti difficili e pace nelle tribolazioni. Vi esorto con energia ad approntare un piano di studio personale per capire e apprezzare meglio le incomparabili, eterne e infinite conseguenze del perfetto adempimento da parte di Gesù Cristo, della sua divina chiamata quale nostro Salvatore e Redentore. Meditando profondamente sulle Scritture e accompagnando la vostra ricerca con la preghiera fervente, rafforzerete la comprensione e l'apprezzamento per la sua inestimabile espiazione. Un altro modo possente per conoscere meglio Gesù Cristo e la sua espiazione è l'assidua frequenza al Tempio. Possa ciascuno di noi rinnovare la propria determinazione a insegnare la vera dottrina nella santità della nostra casa. Se lo faremo, daremo agli spiriti che ci sono stati affidati la più elevata possibilità di essere felici. Noi usiamo la Chiesa come un valido strumento per rafforzare la famiglia, ma riconosciamo che come genitori abbiamo la responsabilità fondamentale e il privilegio di essere guidati dal Signore nell'allevare i figli di spirito che Egli ci ha insegnati. La vitale importanza di insegnare la verità è fondamentale nella nostra casa. La Chiesa è importante, ma è in famiglia che i genitori impartiscono gli insegnamenti e la guida di cui i figli hanno bisogno. È vero quando si dice che le chiamate più importanti nel tempo e nell'eternità sono quelle di padre e di madre. Nel tempo verremo rilasciati da tutti gli altri incarichi, ma non da quello di padre e di madre. Se ponderete e non leggerete soltanto i passi delle Scritture, il potere dello Spirito Santo distillerà la verità nella vostra mente e nel cuore, andando a formare una solida base per i tempi incerti in cui viviamo. Come genitori, preparate i vostri figli alle prove che incontreranno, insegnate loro la verità, incoraggiateli a viverla, e tutto andrà bene per loro, a prescindere da quanto duramente il mondo sarà scosso. Questa Pasqua impegnatevi a fare del Signore Gesù Cristo il fulcro vivente della vostra casa. Assicuratevi che ogni decisione che prenderete, di natura spirituale o materiale, sia guidata dal pensiero: che cosa vorrebbe il Signore Gesù Cristo che io facessi? Quando il Salvatore è al centro della vostra casa, la nostra casa si riempie di pace e serenità, e tanto i bambini che gli adulti possono avvertire il senso di calma rassicurante che la pervade. Il miglior sistema per cambiare in meglio e in modo duraturo è quello di prendere Gesù Cristo come modello e i suoi insegnamenti come guida. Se avete disobbedito ai suoi comandamenti e vi sentite indegni, riconosciate che questo è il motivo per cui il Signore Gesù Cristo dette la vita. Tramite la sua espiazione, Egli ci ha dato per sempre la possibilità di superare gli errori, pentirci delle scelte sbagliate e vincere gli effetti negativi delle azioni contrarie ai suoi insegnamenti. Il Salvatore ama ciascuno di noi e farà sì che ogni nostra necessità venga soddisfatta, se con l'obbedienza ci qualificheremo per tutte le benedizioni che Egli desidera farci avere in questa vita. Io lo amo e lo adoro, in veste di suo servo autorizzato, e con tutte le mie facoltà rendo solenne testimonianza con tutto me stesso che Egli vive, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Many years ago I observed a heartbreak.
Molti anni fa fui testimone di un fatto angoscioso che divenne una tragedia. Una giovane coppia era prossima al parto del loro primo figlio. Erano pieni di aspettative ed eccitazione per questa esperienza meravigliosa. Durante il parto sorsero alcune complicazioni e il bimbo morì. L'angoscia si trasformò in dolore, il dolore in rabbia e la rabbia in biasimo. Il biasimo divenne il desiderio di vendetta nei confronti del medico che ritenevano pieno responsabile. I genitori e gli altri parenti vennero pesantemente coinvolti. Ognuno cercò di rovinare la reputazione e la carriera del medico. Durante le settimane e i mesi successivi la l'acrimonia consumò la famiglia e la sua amarezza si estese al Signore. Come è potuto permettere che succedesse una cosa così terribile? Rifiutarono i ripetuti tentativi di conforto emotivo e spirituale da parte dei dirigenti e dei membri della Chiesa, che con il tempo abbandonarono. A oggi quattro generazioni della famiglia hanno risentito di questa situazione. Una volta esisteva la fede e la devozione al Signore e alla sua Chiesa, esperita qualsiasi attività spirituale di ogni membro della famiglia per decenni. Nelle circostanze più difficili della vita esiste spesso un'unica sorgente di pace. Il Principe di pace, Gesù Cristo, estende la sua grazia con l'invito: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Poi va avanti dicendo: vi do della mia pace, ma non quella del mondo, ma di quella che io vi do. I miei nonni paterni ebbero due figli, un maschio, mio padre, e una femmina. Dopo aver svolto la missione e il servizio militare alle Hawaii, mio padre tornò sulle isole nel 1946 per affermarsi professionalmente e crescere la sua famiglia. I suoi genitori vivevano a Salt Lake City, così come sua sorella. Lei si sposò nel 1946 e 4 anni dopo aspettava un bambino. Per i genitori è un'occasione davvero speciale quando una figlia, in questo caso l'unica figlia, sta per dare luce a un bambino per la prima volta. Nessuno sapeva che stesse aspettando due gemelli. Purtroppo lei e i gemelli morirono durante il parto. I miei nonni erano distrutti. Il dolore, tuttavia, li fece volgere subito al Signore e alla sua espiazione. Senza speculare sul perché fosse accaduto e a chi potessero incolpare, essi cercarono la pace che sopravanza ogni intelligenza e si impegnarono a vivere una vita retta. I miei nonni non furono mai ricchi, non appartenevano ai ceti alti e non ebbero mai posizioni di rilievo nella Chiesa, erano semplicemente devoti santi degli ultimi giorni. Dopo essere andati in pensione nel 1956, si trasferirono alle Hawaii per stare con la loro unica posterità. Negli anni seguenti essi amarono le loro famiglie e seguirono la Chiesa. E erano proprio felici nello stare insieme. Non amavano stare separati e parlavano anche di come il primo di loro che fosse morto avrebbe potuto trovare il modo per ricongiungersi al più presto. Così, dopo il 90° compleanno e dopo 65 anni di matrimonio, morirono a distanza di poche ore l'uno dall'altro per cause naturali. Quel loro vescovo diresse il loro funerale. La fedeltà del nonno Art e di nonna Lou, specialmente davanti alle difficoltà, ha influenzato positivamente le 4 generazioni che sono seguite, direttamente e profondamente. Ha toccato il loro figlio, mio padre, e mia madre. Quando la loro figlia più giovane morì a causa di complicazioni causate dal parto. Lei morì a 34 anni, 10 giorni dopo il parto, lasciando 4 figli, il più giovane che aveva 10 giorni, il più vecchio con 8 anni di età. Con l'esempio avuto dalla generazione precedente, i miei genitori si sono rivolti senza esitazione al Signore, in cerca di conforto. In tutto il mondo, e tra i membri della Chiesa, troviamo grande gioia e grande dolore. Entrambi fanno parte del piano. Senza l'uno non possiamo conoscere l'altro. Gli uomini sono affinché possano provare gioia e poiché è necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose. Non sono in contraddizione, sono complementari. Nel descrivere i propri sentimenti mentre si volgeva al Signore, Alma il giovane disse: «La mia anima fu riempita da una gioia tanto grande quanto era la mia pena». Qualcuno è colpito da gravi problemi, altri lasciano che le piccole cose diventino grosse. Simon Ryder, un dirigente cambellita, sentì parlare della Chiesa e si incontrò con Joseph Smith. Toccato dall'esperienza, si unì alla Chiesa nel giugno del 1831. Immediatamente dopo fu ordinato anziano e chiamato a svolgere una missione. Tuttavia, sulla lettera di chiamata che ricevette dalla prima presidenza, sul suo mandato ufficiale di predicatore, il suo nome era scritto sbagliato, per una sola lettera. Il suo cognome era scritto R-I-D-E-R, invece di R-Y-D-E-R. Ciò lo portò a dubitare sulla sua chiamata e su coloro che l'avevano promossa. Decise di non andare in missione e abbandonò la Chiesa, e ciò portò presto all'inimicizia e all'intensa opposizione verso Joseph e la Chiesa. Nel marzo del 1832, quando Joseph Smith e Sidney Rigdon furono trascinati fuori dalla casa di John Johnson durante la notte da una folla arrabbiata e cosparsi di pece e di piume, si udì una voce gridare: «Simon, Simon, dov'è il secchio della pece?» In meno di 10 mesi Simon Ryder passò dall'essere un convertito entusiasta a capo della plebaglia. E la ragione del suo declino spirituale fu il sentirsi offeso per l'aver visto il suo nome scritto sbagliato, per una sola lettera. Non importa la grandezza del fatto, il modo in cui reagiamo può cambiare il corso della nostra vita. Il profeta Joseph Smith ci lasciò un esempio di come reagire all'opposizione e alle tragedie personali. Il Signore gli diede una guida in rivelazione, mentre Joseph era rinchiuso nell'inumano carcere di Liberty. Se gli stolti ti tratteranno con derisione, se sei chiamato a passare attraverso le tribolazioni, se sei in pericolo fra falsi fratelli, se sei accusato con ogni sorta di false accuse e se i tuoi nemici piombano su di te, se tu fossi gettato nella fossa o nelle mani degli assassini, o se soprattutto le fauci stesse dell'inferno si spalancano la bocca contro di te, sappi, figlio mio, che tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Poi la profonda dichiarazione. Il figlio dell'uomo è sceso al di sotto di tutte queste. Sei tu più grande di lui? A ciò fanno seguito una guida sicura e grandi promesse. Perciò, segui la tua strada e il sacerdozio rimarrà su di te, perché i loro limiti sono fissati, poiché Dio sarà con te per sempre e in eterno. Negli anni che seguirono, Joseph Smith continuò a vivere rettamente una vita piena di avversità. Ci offrì la sua prospettiva piena di fede. E quanto ai pericoli che sono chiamato ad attraversare, non mi sembrano che poca cosa. E in acque profonde che sono abituato a nuotare, mi sento di esultare nelle tribolazioni, poiché Dio mi ha liberato da tutte e mi libererà da qui in seguito. La fiducia di Joseph nel superare la costante opposizione era basata sulla sua capacità di volgersi di continuo al Signore. Se sentite di aver subito un torto da qualcuno, un membro della famiglia, un amico, un altro membro della Chiesa, un dirigente della Chiesa o un socio d'affari, o da qualcosa, la morte di una persona cara, problemi di salute, problemi finanziari, abusi e dipendenze, affrontate la cosa direttamente con tutta la forza che possedete. Segui la tua strada. Rinunciare non è un'opzione. E, senza tardare, volgetevi al Signore. Esercitate tutta la fede che avete in Lui. Lasciate che Egli condivida il vostro fardello. Permettete alla sua famiglia di alleggerirvi il carico. Ci è stato promesso che non soffriremo alcuna sorta di afflizioni, salvo quelle che sarebbero state sopraffatte dalla gioia di Cristo. Non permettete mai che un fatto terreno vi incapaciti spiritualmente. Nel suo supremo sacrificio, l'espiazione richiese che Gesù discendesse al di sotto di tutte le cose e soffrisse le pene di tutti gli uomini. Così comprendiamo che l'espiazione ha uno scopo più vasto dell'essere solo un mezzo per sconfiggere il peccato. Il più grande di tutti gli adempimenti mortali dà al Salvatore il potere di mantenere la sua promessa. Se vi volgerete al Signore con pieno intento di cuore e riporrete in Lui la vostra fiducia, e se lo servirete con tutte diligenze della vostra mente, se lo farete, Egli vi libererà dalla schiavitù. Nel celebrare questa mattina di Pasqua, volgiamoci al Signore, la nostra lucente stella mattutina. Rendo testimonianza che Egli sarà per sempre la nostra via, la nostra verità e la nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation.
Il coro e la congregazione canteranno ora «È Cristo il nostro Re». Dopo il canto, avremo il piacere di ascoltare sorella Cheryl C. Lent, che è stata rilasciata ieri come presidentessa generale della primaria. Dopo il suo discorso, ci parlerà anziano Quentin L. Cook, del Quorum dei Dodici Apostoli. E poi il coro canterà «Quando egli tornerà».
This is the 180th annual general
Questa è la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Alcuni anni fa stavo insegnando ad un gruppo di dirigenti del nido come insegnare una breve lezione sul Vangelo ai bambini molto piccoli. Una delle dirigenti aveva sulle sue ginocchia il figlio piccolo. Mostrai un'immagine del Salvatore e cominciai a parlare di Gesù, facendo una dimostrazione su come si parla ai bambini. Il bambino scivolò dalle ginocchia della madre, gattonò verso di me, osservò attentamente l'immagine e toccò il volto. A quel punto del dialogo chiesi: «Chi è questo?» Con un sorriso il fanciullo rispose: «Gesù». Non era grande abbastanza da poter pronunciare persino il suo stesso nome, ma riconobbe l'immagine e conosceva il nome del Salvatore. Nel ricevere questa dolce risposta, pensai alle parole del Salvatore quando disse: «Cercate sempre la faccia del Signore, affinché con la pazienza possiate possedere l'anima vostra e avrete vita eterna». Cosa significa cercare la faccia del Signore? Sicuramente significa più che semplicemente riconoscere la sua immagine. L'invito di Cristo a cercarlo è un invito a sapere chi è, cosa ha fatto per noi e cosa ci ha chiesto di fare. Venire a Cristo e alla fine vedere la sua faccia giunge solo man mano che ci avviciniamo a Lui tramite la nostra fede e le nostre azioni. Giunge grazie a un'intera vita di sforzi. Quindi come possiamo cercarlo in questa vita così da poter vedere la sua faccia in quella a venire? In Terzo Nefi abbiamo il racconto di un popolo che vide per davvero il volto del Salvatore in questa vita. E benché potremmo non vederlo ora, forse possiamo imparare dalla loro esperienza. Dopo la morte del Salvatore, egli apparve a queste persone, insegnò loro e li benedisse, e poi avvenne che egli comandò che gli fossero portati i loro bambini. È nostra sacra responsabilità di genitori e dirigenti di questa nuova generazione di bambini portarli al Salvatore così che possano vedere la sua faccia e la faccia del nostro Padre nei cieli. E nel farlo porteremo anche noi stessi. Ci chiediamo di nuovo come possiamo farlo, specialmente in un mondo pieno di distrazioni. In terzo Nefi i genitori amavano il Signore, erano credenti, avevano fede nei miracoli compiuti da Gesù, amavano i loro bambini, li radunarono per far loro ascoltare le parole del Signore e obbedirono al suo comandamento di portargli i bambini. Dopo che i bambini furono portati, Cristo supplicò ai genitori di inginocchiarsi, poi fece per loro ciò che ha fatto per ognuno di noi. Pregò il Padre per loro e venne riportato che nel farlo disse cose così grandi e meravigliose da non poter essere espresse a parole. Venendo al Salvatore e accettando la sua espiazione, questi genitori furono rafforzati nel fare tutto ciò che era necessario per portare a lui i bambini. Un'altra delle cose che Cristo chiese a questi genitori di fare si trova in Terzo Nefi 22:13. E tutti i tuoi figlioli saranno istruiti dal Signore, e grande sarà la pace dei tuoi figlioli. E così, seguendo le loro proprie esperienze con il Salvatore, questi genitori nefiti insegnarono ai loro figli riguardo a Lui. Insegnarono loro ad amare il Signore, insegnarono loro il suo Vangelo, insegnarono loro come viverlo. Insegnarono così bene che vi fu rettitudine e pace nel paese per 200 anni. Ora vorrei chiedervi di guardare le persone che amate attorno a voi. Questo è ciò che conta di più, le nostre famiglie. Sono sicura che più di ogni altra cosa volete che questa famiglia sia vostra per l'eternità. Il racconto in Terzo Nefi può aiutarci a portare a lui i nostri figli, perché ci dà un modello da seguire. Primo, dobbiamo amare il Signore con tutto il nostro cuore e dobbiamo amare i nostri bambini. Secondo, dobbiamo diventare per loro un esempio degno, cercando continuamente il Signore e sforzandoci di vivere il Vangelo. Terzo, dobbiamo insegnare ai nostri figli il Vangelo e come vivere i suoi insegnamenti. Seguire questo modello per portare i nostri figli al Salvatore è un processo. Esaminiamolo ancora una volta. Primo, dobbiamo imparare ad amare il Signore e le nostre famiglie. Questo può richiedere tempo, esperienza, fede e servizio altruistico. Allora, se abbiamo in noi l'amore del Signore, possiamo amare. Potrebbe piangere per ciò che facciamo, ma ci ama ed è sempre lì per aiutarci. Questo è come dobbiamo imparare ad amare i nostri figli. Secondo, dobbiamo diventare degli esempi degni, e anche questo è un processo. Se vogliamo che i nostri figli vengano a Cristo così da poter vedere il suo volto, è importante che anche noi cerchiamo di vederlo. Dobbiamo conoscere la via per potergliela mostrare. Dobbiamo mettere la nostra vita in ordine affinché i nostri bambini possano guardare a noi e seguirci. Possiamo chiederci: che cosa vedono i miei figli quando guardano il mio volto? Vedono l'immagine del Salvatore nel mio aspetto grazie al modo in cui vivo la mia vita? Ricordate, nessuno di noi sarà l'esempio perfetto per i nostri figli, ma tutti noi possiamo diventare genitori e dirigenti degni. Sforzarci di essere degni è già un buon esempio. A volte potremmo sentirci come se stessimo fallendo, ma possiamo continuare a provarci. Con l'aiuto del Signore e grazie a Lui possiamo essere rafforzati ad essere ciò che dobbiamo essere. Possiamo fare ciò che dobbiamo fare. E terzo, abbiamo il processo di portare i nostri figli al Salvatore, insegnando loro le verità del Vangelo dalle Scritture e dalle parole dei profeti, e aiutandoli a sentire e a riconoscere lo Spirito. Anche i bambini molto piccoli possono capire e accettare cose di una natura eterna. amano le scritture e amano il profeta. Per istinto vogliono essere buoni. Sta a noi aiutarli a mantenere aperta quella comunicazione con i cieli. Sta a noi proteggerli dalle influenze che allontanano lo spirito. Possiamo trovare aiuto e guida nelle scritture. Allora potremo insegnare ai nostri figli a trovare le loro risposte nelle scritture. Possiamo insegnare loro i giusti principi e aiutarli a metterli in pratica. Possiamo guidarli allo Spirito così che possano ricevere la loro testimonianza in merito alla verità che stanno apprendendo. Possiamo aiutarli a trovare la gioia di vivere il Vangelo. Questo porrà un fermo sostegno di fede e obbedienza nella loro vita che li rafforzerà. Tutto ciò non è facile. Il resoconto Nefita riporta che per quelle famiglie ci furono 200 anni di pace, ma sicuramente non fu semplice. Richiede tanto duro lavoro, pazienza e fede, ma non c'è nulla di più importante o gratificante. Il Signore ci aiuterà, perché ama questi bambini, anche più di quanto li amiamo noi. Li ama e li benedirà. Vi ricorderete che benedisse i bambini Nefiti individualmente e pregò per loro. Poi parlò alla moltitudine e disse loro: «Ecco i vostri piccoli». E mentre erano attenti a guardare, rivolsero lo sguardo al cielo e videro i cieli aperti e videro degli angeli scendere dal cielo come se fossero in mezzo al fuoco. Ed essi vennero giù e circondarono i piccoli, ed essi furono circondati dal fuoco, e gli angeli li istruirono. Come possono oggi i nostri figli ricevere benedizioni come quelle? L'anziano Ballard disse: «Chiaramente quelli di noi ai quali sono stati affidati dei preziosi bambini hanno ricevuto un sacro e nobile incarico, poiché noi siamo coloro che Dio ha chiamato a circondare i bambini di oggi con l'amore e con il fuoco della fede e con la consapevolezza di chi essi sono. Fratelli e sorelle, noi siamo gli angeli che il Padre Celeste ha mandato oggi a benedire i bambini e possiamo aiutarli a vedere un giorno il volto del Signore, insegnando loro i principi del Vangelo e riempiendo le nostre case con la gioia che deriva dal metterli in pratica. Insieme possiamo giungere a conoscerlo, possiamo sentire il suo amore e le sue benedizioni, e grazie a lui possiamo tornare alla presenza del Padre. Possiamo farlo essendo disposti ad essere obbedienti, fedeli e diligenti nel seguire i suoi insegnamenti. In verità, così dice il Signore, avverrà che ogni anima che abbandona i suoi peccati e viene a me e invoca il mio nome e obbedisce alla mia voce e rispetta i miei comandamenti, vedrà la mia faccia e saprà che io sono. Fratelli e sorelle, so che Dio vive. Gesù Cristo è suo Figlio, il nostro Salvatore e Redentore. Ci ha invitato a venire a Lui e ci ha comandato di portare a Lui bambini, affinché noi, insieme, potessimo vedere la Sua faccia e vivere eternamente con Lui e con il nostro Padre nei cieli. Prego che possiamo tutti lavorare per ricevere questa grande benedizione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimo il mio apprezzamento alla sorella Lanta e alle sue consigliere per il meraviglioso servizio prestato. È una grande responsabilità parlare la domenica di Pasqua ai santi degli ultimi giorni di tutto il mondo che amano il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Questa mattina celebriamo la sua vittoria sulla morte. Apprezziamo particolarmente e siamo grati per la conoscenza che abbiamo della disponibilità del Salvatore a sacrificarsi per noi, la sua sottomissione alla volontà del Padre per ottenere appunto la vittoria superna sulla morte e l'evento trascendente della storia dell'umanità. apprezzo la possibilità di parlare di come seguire il Salvatore. Gli ultimi due giorni del ministero e terreno del Salvatore, prima della sua crocifissione, sono importantissimi e, per un certo verso, oltre alla comprensione umana. Moltissimo di ciò che è essenziale per il nostro destino eterno avvenne quel giovedì e poi venerdì, il giorno in cui Cristo fu crocifisso. L'ultima cena, una cena pasquale, la commemorazione stabilita della liberazione di Israele dalla schiavitù, era cominciata il giovedì sera. Ordinanze e dottrine di grande importanza furono introdotte all'ultima cena. Ne menzionerò soltanto tre. Primo, il Salvatore introdusse l'ordinanza del sacramento. Egli prese del pane, lo spezzò, rese grazie e lo distribuì ai suoi discepoli, dicendo: questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me. In questa maniera istituì il sacramento. Secondo, pose una grandissima enfasi sulla dottrina che insegnano l'amore come principio preeminente. Egli insegnò: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Terzo, tramite l'intercessione e la guida di Cristo, agli Apostoli fu promesso lo Spirito Santo come altro consolatore. In seguito, il Salvatore compì l'espiazione. Egli prese su di sé il fardello dei peccati dell'umanità e gli orrori che poteva infliggere Satana. Per farlo, sopportò un processo illegale e i terribili e tragici eventi che portarono alla sua crocifissione. Ma questo, infine, culminò nella trionfale risurrezione nella domenica di Pasqua. Cristo adempì la sua sacra missione come Salvatore e Redentore. Noi risorgeremo dalla morte e il nostro spirito sarà riunito al nostro corpo. Se ne saremo personalmente degni, tramite la sua grazia, avremo la possibilità gloriosa di ritornare alla presenza di Dio. Il profeta Joseph Smith, parlando di questi eventi della Pasqua, disse: i principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli apostoli e dei profeti riguardo Gesù Cristo, che egli morì, fu sepolto e risuscitò il terzo giorno e ascese al cielo. Tutte le altre cose inerenti alla nostra religione sono soltanto un complemento. Benché gioiamo dell'importanza superna del Getsemani del Calvario, ci siamo sempre concentrati sul Signore risorto. Frederick Farrar, teologo e credente inglese, attestò che le prime generazioni di credenti nella Chiesa cristiana primitiva celebravano il Signore come il Cristo risorto, eterno e glorificato, e lo contemplavano non sulla croce, bensì sul trono. Il presente Hinckley insegnò che il nostro messaggio al mondo è che Egli vive. Per i santi degli ultimi giorni, il simbolo di Cristo si trova nella vera espressione della nostra fede e nel modo in cui mettiamo in pratica il suo Vangelo. Nel meditare su ciò che significa essere cristiani oggi, pensate a cosa ci richiede il cammino dei veri discepoli. Suggerisco che contempliamo ed emuliamo debitamente quello che il Salvatore fece negli ultimi giorni della sua vita terrena. Primo, ricordate che il Salvatore introdusse il sacramento. Egli sapeva ciò che gli sarebbe accaduto. La sua sacra missione espiatoria, che era iniziata nella preesistenza con la guerra in cielo, stava per adempersi quella sera e il giorno successivo. Nonostante gli imminenti processi che i suoi avversari avrebbero tenuto contro di lui, non c'è la minima evidenza che egli abbia preparato una difesa contro le false accuse. Il Salvatore invece introdusse ai discepoli l'ordinanza del sacramento. Nel contemplare quella solenne occasione mi sento profondamente commosso. La riunione sacramentale è la riunione più sacra e santa fra tutte le riunioni della Chiesa. Dopo la sua resurrezione, il Salvatore istituì il sacramento fra i fedeli. Per essere suoi discepoli e membri impegnati nella sua Chiesa, dobbiamo ricordare e portare rispetto per il sacramento. Esso consente a ciascuno di noi di esprimere con cuore spezzato e spirito contrito la disponibilità a seguire il Salvatore, a pentirci e a diventare santo grazie all'espiazione di Cristo. Rinnovando la nostra alleanza battesimale, il sacramento ci permette di testimoniare a Dio che ci ricorderemo di suo Figlio e a osservare i suoi comandamenti. Questo aumenta il nostro amore e apprezzamento per il Padre e per il Figlio. Il Salvatore sottolineò anche l'amore e l'unità e dichiarò che saremmo stati conosciuti come i suoi discepoli se avessimo avuto amore l'uno per l'altro. Pensando all'espiazione, con le sue conseguenze eterne, questo comandamento richiede che lo emuliamo. Manifestiamo amore per Dio quando osserviamo i suoi comandamenti e serviamo i suoi figli. Non comprendiamo del tutto l'espiazione, ma possiamo dedicare la vita a cercare di essere più affettuosi e gentili, che siano le avversità che affronteremo. L'invito del Salvatore ai suoi discepoli di amarsi l'un l'altro è il modo sensazionale e potente in cui insegnò questo principio durante l'ultima cena, è uno degli episodi più commoventi e belli degli ultimi giorni della sua vita terrena. Non stava semplicemente tenendo una lezione sull'etica del comportamento. Il Figlio di Dio stava implorando i suoi apostoli e tutti i discepoli che sarebbero venuti in seguito a ricordare e a seguire questo insegnamento fondamentale. Il modo in cui ci relazioniamo e interagiamo con gli altri è un'indicazione del nostro desiderio di seguire Gesù Cristo. Mentre ascoltiamo i messaggi di questa conferenza, il nostro cuore sarà toccato e prenderemo l'impegno di fare meglio. Ma lunedì mattina torneremo al lavoro, a scuola, nel nostro quartiere e in un mondo che spesso è in tumulto. Molti in questo mondo hanno paura o sono arrabbiati. Benché questi sentimenti siano comprensibili, dobbiamo essere educati nel parlare e rispettosi nel nostro interagire, soprattutto quando non siamo d'accordo. Il Salvatore ci ha insegnato ad amare persino i nostri nemici. La maggior parte dei nostri fedeli vi obbediscono. Ce ne sono alcuni che ritengono che dare sfogo alla rabbia e alle opinioni sia molto più importante che comportarsi come Gesù ha mostrato e insegnato. Invito ognuno di voi, individualmente, a rendersi conto che il mondo in cui mostriamo di essere in disaccordo mostra chi siamo realmente e se seguiamo il Salvatore. È giusto non essere d'accordo, ma non è giusto essere scortesi. La violenza e il vandalismo non sono il modo per dimostrare il nostro disaccordo. Quando mostriamo amore e rispetto, anche in circostanze avverse, diventiamo più simili a Cristo. La promessa che il Salvatore fece, ai 12 riguardo allo Spirito Santo, è di massima importanza nel riconoscere il suo ruolo preminente dello Spirito Santo, il terzo membro della Divinità. Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito, il Consolatore, che rende testimonianza del Padre e del Figlio, rivela la verità di tutte le cose e santifica coloro che si sono pentiti e battezzati. Viene chiamato Santo Spirito di promessa e come tale conferma che le azioni rette, le ordinanze e le alleanze di ognuno di noi sono gradite a Dio. Coloro che sono suggellati dal Santo Spirito di promessa ricevono tutto ciò che il Padre ha. Viviamo in un mondo chiassoso e litigioso, dove è possibile vedere o sentire informazioni, musica o anche cose senza senso, in qualsiasi momento. Se vogliamo ricevere l'ispirazione dallo Spirito Santo, dobbiamo trovare il tempo di fermarci, ponderare, pregare e vivere in modo degno da ricevere i suggerimenti e agire di conseguenza. Tutti evitiamo grandi errori se ascoltiamo i suoi avvertimenti. È nostro diritto, in quanto membri della Chiesa, ricevere da Lui luce e conoscenza fino al giorno perfetto. Le prove dell'espiazione che il Salvatore affrontò nel Getsemani e sulla croce sono un grande esempio per noi. Egli soffrì afflizioni mentali, fisiche e spirituali, che vanno al di là della nostra comprensione. Nel giardino egli pregò il Padre suo dicendo: «Padre mio, se possibile, passi oltre me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». quali suoi discepoli, a volte saremo provati, perseguitati e derisi ingiustamente. Affronteremo tempeste materiali e spirituali di un'intensità che ci parrà insopportabile e berremo coppe amare che pregheremo passino oltre. Nessuno è esentato dalle tempeste della vita. Ci stiamo preparando per la seconda venuta del Salvatore. Le scritture sono chiare sul fatto che nessuno conosce quando ciò avverrà, ma ci dicono che negli ultimi giorni, tra le coppe amare che affronteremo, ci saranno terremoti in vari luoghi e onde del mare che si scagliano al di là dei loro limiti. Terremoti e tsunami devastanti hanno recentemente colpito vari luoghi, tra cui il Cile, Haiti e le isole del Pacifico. Qualche settimana fa, io, il vescovo presidente H. Devin Burton e l'anziano Tad R. Callister ci siamo incontrati con i santi che hanno perso dei familiari a seguito dello tsunami che lo scorso settembre ha colpito la costa orientale di Samoa. La cappella era piena e la riunione era stata molto commovente. Abbiamo potuto assicurare quei meravigliosi fedeli che grazie all'espiazione di Gesù Cristo saranno riuniti alle persone care che hanno perso. Il presidente di Palo, Sonny Purcell, stava guidando la macchina quando ha visto un'enorme onda che si avvicinava dal mare. Suonò il clacson e fermò i bambini lungo la strada che stavano andando a scuola, avvertendoli di correre più velocemente possibile verso un luogo elevato e sicuro. I bambini seguirono le sue istruzioni. Guidò velocemente a prendere sua figlia di 4 anni, la fece salire in macchina e cercò di raggiungere la madre. Prima che la raggiungesse, il muro d'acqua sollevò l'auto, scagliandola a oltre 90 metri, incastrandola su un albero. Si arrampicò per mettere sua figlia sul tetto della macchina e poi nuotò per salvare la madre, che era attaccata a un ramo di un altro albero vicino alla loro casa. Con un grande sforzo riuscì a nuotare con lei fino alla macchina, in salvo. Molti non furono altrettanto fortunati, non ebbero il tempo di mettersi al sicuro in un luogo più elevato. Molti persero la vita, soprattutto bambini e anziani. Abbiamo spiegato alle famiglie samoane che i santi di tutto il mondo esprimevano loro affetto. Avevano pregato per loro e contribuito alle offerte di digiuno e agli aiuti umanitari, sia per i membri della Chiesa, sia per i loro vicini. Lo stesso vale per i santi loro vicini in Cile e Haiti. Lo fanno perché seguiamo Gesù Cristo. Quando ci siamo trovati con le famiglie Samoa, è stata assolutamente chiara l'importanza di elevarci spiritualmente, di condurre una vita migliore e di aggrapparci alle ordinanze di salvezza. La vita del Salvatore e il suo esempio ci insegnano a evitare spiritualmente i sentieri bassi, dove le cose del mondo dominano. Mentre, dopo la riunione, stringevo le mani dei fedeli, una sorella mi raccontò che la sua famiglia non è stata al Tempio e che aveva perso una figlia. Con le lacrime agli occhi mi disse che ora la loro meta era di prepararsi per le sacre ordinanze del Tempio, in modo da poter essere insieme per l'eternità. Ponderando ciò che quella sorella mi ha detto, la situazione attuale del mondo, sento l'urgenza di consigliare a ciascuno di noi di cercare il terreno elevato, il rifugio e la protezione eterna del Tempio. Il 3 aprile 1836, domenica di Pasqua, una settimana dopo la dedicazione del Tempio di Kirtland, i 12 distribuirono il sacramento della cena del Signore ai Santi. Dopo la riunione e una preghiera solenne e silenziosa, il Salvatore apparve nella sua maestà al profeta Joseph e Oliver Cowdery. Tramite Mosè, Elias ed Elia, introdussero la restaurazione delle ulteriori chiavi del sacerdozio, tra cui il potere di suggellamento che unisce le famiglie per l'eternità. Oggi, in questa mattina di Pasqua, gioiamo di tutto ciò che il Salvatore ha fatto per noi. Egli si è adoperato affinché ognuno di noi possa ottenere la salvezza e l'esaltazione. Anche noi, però, come bambini samoani, dobbiamo correre quanto più velocemente possibile al terreno elevato che egli ha preparato per la nostra salvezza e pace. Un modo in cui lo facciamo è attenendoci agli insegnamenti del profeta vivente, il profeta Thomas S. Monson. Egli è un ottimo esempio di una persona che segue il Salvatore. In questo glorioso mattino di Pasqua ripeto le preziose parole scritte da Elisa R. Snow, una fedele servitrice della restaurazione. Completo il pian che gli adempì, disegno Redentor, giustizia e amore in armonia, con la mercè del cielo. Rendo la mia testimonianza apostolica che Gesù Cristo vive ed è il Salvatore e il Redentore del mondo. Egli ha preparato il sentiero che porta alla vera felicità. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo per il bel canto che ci ha offerto questa mattina e a tutti coloro che ci hanno parlato durante questa sessione della conferenza. Avremo ora il privilegio di ascoltare il presidente Thomas S. Monson, il nostro amato profeta. Dopo il suo discorso, questa sessione terminerà con il coro che canterà È risorto. La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano Wolfgang H. Paul dei 70. L'ultima sessione della conferenza inizierà alle 2 di questo pomeriggio.
This has been a remarkable session.
Questa è stata una sessione meravigliosa. A nome di tutti coloro che hanno partecipato fino ad ora, parlando o cantando, e come presidente della Chiesa, voglio solo dirvi in poche parole, forse le più importanti della lingua inglese, voglio dire a sorella Land, al coro e agli oratori, semplicemente grazie a tutti voi. Molti anni fa, mentre ero a Londra, in Inghilterra, visitai la famosa galleria d'arte Tate. In diverse stanze erano esposte le opere di Gainsborough, Rembrandt, Constable e di altri artisti rinomati. Ammirai la loro bellezza e riconobbi le tecniche necessarie per creare quei capolavori. Ma nascosto in un angolo tranquillo del terzo piano, c'era un dipinto che non solo attirò la mia attenzione, ma mi toccò profondamente. L'artista Frank Bramley aveva dipinto un modesto cottage affacciato sul mare, esposto al vento. Due donne, la madre e la moglie di un pescatore assente, avevano vegliato e atteso tutta la notte per il suo ritorno. Ora la notte era finita e si erano rese conto che egli era disperso in mare e non avrebbe fatto ritorno. Ingerocchiata accanto a sua suocera, con la testa sepolta nel grembo della donna anziana, la giovane moglie piangeva disperata. La candela consumata sul davanzale della finestra mostrava quanto avevano vegliato invano. Percepì il dolore della giovane donna, sentì la sua pena. L'incantevole e intensa iscrizione creata dall'artista per la sua opera descriveva la tragica storia. Si leggeva: un'alba senza speranza. Oh, quanto desiderava quella giovane donna il conforto e la realizzazione delle parole di Robert Louis Stevenson in Requiem. A casa è il marinaio, tornato dal mare, e il cacciatore tornato dalle colline. Tra tutti gli elementi della mortalità, nulla è altrettanto certo quanto la sua fine. La morte arriva per tutti. È la nostra eredità universale. Essa può reclamare le sue vittime nell'infanzia o nella gioventù. Può arrivare nella primavera della vita o nel declino di essa, quando cioè le nevi dell'età si sono ammassate sulla testa degli uomini. La morte può avvenire in conseguenza di un incidente o di una malattia o per cause naturali, ma avvenire deve. Essa rappresenta inevitabilmente la perdita dolorosa di rapporti e, in modo particolare nei giovani, un colpo tremendo ai sogni non realizzati, alle ambizioni inadempiute e alle speranze deluse. Quale essere umano, di fronte alla perdita di una persona cara, o egli stesso, trovandosi sulla soglia dell'infinito, non ha meditato su cosa ci sia oltre il velo che separa le cose visibili da quelle invisibili? Secoli fa, Giobbe, che era stato benedetto per lungo tempo, con ogni tipo di dono materiale per poi trovarsi dolorosamente afflitto da tutto quello che può accadere a un essere umano, sedette con i suoi compagni e pronunciò la domanda senza tempo e senza età: se l'uomo muore, può egli tornare in vita? Giobbe espresse ciò su cui ogni altro uomo o donna vivente riflette. In questa gloriosa mattina di Pasqua, desidero prendere in considerazione la domanda di Giobbe: se l'uomo muore, può egli tornare in vita? E voglio fornirne la risposta, che non è solo il risultato di profonde considerazioni, ma proviene anche dalla parola rivelata di Dio. Comincio dalle cose principali. Se in questo mondo in cui viviamo vi è un disegno, ci deve essere un autore. Chi può contemplare le tante meraviglie dell'universo senza credere che vi sia un disegno per tutta l'umanità? Chi può dubitare che vi sia un autore? Nel libro della Genesi apprendiamo che il grande autore creò i cieli e la terra. E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Sia la luce, disse il grande autore. E la luce fu. Egli creò il firmamento, separò la terra dalle acque e disse: produca la terra della verdura, degli alberi fruttiferi, che secondo la loro specie portino del frutto avente in sé la propria semenza. Creò due luminari, il sole e la luna, e secondo il suo disegno anche le stelle. Ordinò che vi fossero creature viventi nell'acqua e uccelli per volare sopra la terra. E così fu. Egli creò il bestiame, gli animali selvaggi e ogni cosa che striscia. Il disegno era quasi perfetto. In ultimo, egli creò l'uomo a sua immagine. Li creò maschio e femmina e diede loro il dominio su ogni cosa vivente. Solo l'uomo ricevette l'intelligenza, un cervello, una mente e un'anima. Solo l'uomo, con questi attributi, ebbe la capacità di aver fede, speranza, ispirazione e ambizioni. Chi potrebbe sostenere in modo persuasivo che l'uomo, l'opera più nobile del grande autore, con il dominio sopra tutte le creature viventi, con un cervello e una volontà, con una mente e un'anima, con l'intelligenza e la divinità, debba finire quando lo spirito abbandona il suo tabernacolo terreno? Per comprendere il significato della morte, dobbiamo apprezzare lo scopo della vita. La debole luce della fede deve lasciare il posto alla luce del sole splendente della rivelazione, tramite la quale sappiamo che noi esistevamo prima della nostra nascita sulla terra. Nel nostro stato premortale non avevamo dubbi quando in mezzo ai figli e alle figlie di Dio gridammo di gioia per la possibilità di venire in questa esistenza mortale difficile, ma al contempo necessaria. Sapevamo che il nostro scopo era quello di ottenere un corpo fisico, di superare delle prove e dimostrare che avremmo osservato i comandamenti di Dio. Il nostro padre sapeva che a causa della natura della mortalità saremmo stati tentati, avremmo peccato e non saremmo stati perfetti. In tal modo, per poter avere ogni possibilità di successo, egli preparò un Salvatore che avrebbe sofferto e sarebbe morto per noi. Non solo avrebbe espiato per i nostri peccati, ma come parte di quell'espiazione, egli avrebbe anche vinto la morte fisica alla quale eravamo soggetti per via della caduta di Adamo. E così, più di 2000 anni fa, Cristo, il nostro Salvatore, cominciò la sua vita mortale in una stalla a Betlemme. Il Messia, a lungo profetizzato, era venuto. Sono state scritte poche cose sull'infanzia di Gesù. Mi piace molto il versetto in Luca che dice: e Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Mentre nel libro degli Atti troviamo una frase breve, ma ricca di significato riguardo al Salvatore. Egli è andato attorno facendo del bene. Egli venne battezzato da Giovanni nel fiume Giordano, chiamò i 12 apostoli, benedisse gli ammalati, fece camminare gli storpi, vedere i ciechi, udire i sordi e riportò persino in vita i morti. Egli insegnò, testimoniò e ci diede l'esempio perfetto da seguire. E poi la missione terrena del Salvatore del mondo giunse al termine. In una sala celebrò un'ultima cena con i suoi apostoli. Davanti a lui stavano il Getsemani e la croce del Calvario. Nessun semplice mortale può concepire la piena importanza di ciò che Cristo fece per noi nel Getsemani. Egli stesso, in seguito, descrisse così questa esperienza. Le sofferenze fecero sì che io stesso, il Dio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni poro e soffrissi sia nel corpo che nello spirito. In seguito all'agonia del Getsemani, privo di forze, venne afferrato da mani dure e rudi e venne portato davanti ad Anna, Caiafa, Pilato ed Erode. Venne accusato e gli imprecarono contro. Percosse violenti indebolirono ulteriormente il suo corpo sofferente. Il sangue gli colò dal volto mentre sulla testa gli veniva infilata con forza una corona dolorosa fatta di spine taglienti che gli ferirono la fronte. E poi, ancora una volta, venne portato da Pilato, che cedette alle grida della folla arrabbiata che diceva «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Venne frustato con una frusta formata da strisce di cuoio a cui erano intrecciati pezzi di metallo e ossa taglienti. Alzandosi sotto la crudeltà del flagellatore, con passi malfermi portò la sua croce finché non poté andare oltre, e un altro portò il carico per lui. Infine, su una collina chiamata Calvario, mentre i seguaci inermi stavano a guardare, il suo corpo martoriato venne inchiodato su una croce. Fu deriso, tormentato e beffeggiato senza pietà. Ma nonostante questo, gridò: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Passarono ore agonizzanti, mentre le sue forze gli venivano meno. Dalle sue labbra secche uscirono le parole: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». E detto questo, spirò. Quando la serenità e il sollievo di una morte misericordiosa lo liberarono dai dolori della mortalità, egli ritornò alla presenza di suo padre. Il maestro, all'ultimo momento, avrebbe potuto tirarsi indietro, ma non lo fece. Passò al di sotto di ogni cosa, in modo da poter salvare ogni cosa. Il suo corpo senza vita venne riposto affrettatamente, ma delicatamente, in una tomba presa a prestito. Nessuna parola nelle scritture cristiane ha un significato più grande per me di quelle pronunciate dall'angelo a Maria Maddalena, che piangeva, e all'altra Maria, quando il primo giorno della settimana si recarono al sepolcro per prendersi cura del corpo del loro Signore. L'angelo disse: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato». Il nostro Salvatore visse di nuovo. Era avvenuto l'evento più glorioso, confortante e rassicurante di tutti gli eventi nella storia dell'umanità: la vittoria sulla morte. Il dolore e l'agonia del Getsemani e del Calvario erano stati cancellati. La salvezza dell'umanità era stata assicurata. La caduta di Adamo era stata rivendicata. La tomba vuota di quella prima mattina di Pasqua fu la risposta alla domanda di Giobbe: se l'uomo muore, può egli tornare in vita? A tutti coloro che sono alla portata della mia voce, io dichiaro che se un uomo muore, questi vivrà di nuovo. Lo sappiamo perché abbiamo la luce della verità rivelata. Poiché per mezzo d'un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo d'un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ho letto e credo alle testimonianze di coloro che vissero le pene della crocifissione di Cristo e la gioia della sua risurrezione. Ho letto e credo alle testimonianze di coloro che ricevettero la visita nel nuovo mondo dello stesso Signore risorto. Credo alla testimonianza di uno che in questa dispensazione ha parlato con il Padre e il Figlio in un bosco, che ora chiamiamo sacro, e che diede la sua vita, suggellando con il suo sangue quella testimonianza. Egli ha dichiarato, ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state date di Lui, questa è la mia testimonianza, l'ultima di tutte, che diamo di Lui, che Egli vive, poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio, e udimmo la voce che portava testimonianza che Egli è il Figlio unigenito del Padre. Le tenebre della morte possono sempre essere disperse dalla luce della verità rivelata. Io sono la risurrezione e la vita, disse il Maestro. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Nel corso degli anni ho sentito e letto tante testimonianze, così tante da non poterle contare, condivise con me da persone che attestano la realtà della risurrezione e che nelle ore di maggiore bisogno hanno ricevuto la pace e il conforto promessi dal Salvatore. Vorrei condividere con voi una parte di una di queste testimonianze. Solo 2 settimane fa ho ricevuto una lettera commovente da un padre di 7 figli che ha scritto riguardo alla sua famiglia, in particolare di suo figlio Jason, che si era ammalato all'età di 11 anni. Durante gli anni successivi, la malattia di Jason si manifestò diverse volte. Questo padre ha parlato dell'atteggiamento positivo di Jason e del suo temperamento allegro, nonostante le difficoltà della sua malattia. Jason ricevette il sacerdozio di Aronne all'età di 12 anni e magnificò sempre volentieri le sue responsabilità con eccellenza, sia che si sentisse bene o meno. Ricevette il suo riconoscimento Aquila Scout quando aveva 14 anni. L'estate scorsa, non molto tempo dopo il suo 15° compleanno, venne ricoverato di nuovo in ospedale. In una delle sue visite, il padre trovò Jason con gli occhi chiusi. Non sapendo se fosse addormentato o sveglio, cominciò a parlargli piano. Jason, gli disse, so che ne hai passate tante nella tua breve vita e che la tua condizione attuale è difficile. Benché tu abbia una grandissima battaglia davanti a te, non voglio che tu perda mai la fede in Gesù Cristo. Ha detto che sobbalzò quando Jason aprì subito gli occhi e disse, mai, con voce chiara e risoluta. Jason poi chiuse gli occhi e non parlò più. Suo padre ha scritto, in questa sua semplice affermazione, Jason espresse una delle testimonianze più potenti e pure di Gesù Cristo che io abbia mai sentito. Mentre quel mai si imprimeva nella mia anima quel giorno, e il mio cuore si riempì di gioia, perché il mio Padre Celeste mi aveva benedetto con la possibilità di essere il padre di un figlio così meraviglioso e nobile. Quella fu l'ultima volta che lo sentì rendere la sua testimonianza di Cristo. Benché la sua famiglia pensasse che quello fosse solo un altro dei tanti ricoveri, Jason morì poco meno di 2 settimane dopo. Un fratello e una sorella più grandi in quel momento stavano servendo la missione. Un altro fratello, Kyle, aveva appena ricevuto la sua chiamata in missione. Infatti la chiamata era arrivata prima del previsto, e il 5 agosto, solo una settimana prima della morte di Jason, la famiglia si era riunita nella sua stanza di ospedale in modo che Kyle potesse aprire lì la sua chiamata e condividerla con tutta la famiglia. Nella lettera che mi ha mandato questo padre, ha messo una foto di Jason nel letto dell'ospedale, con suo fratello maggiore accanto che teneva la sua chiamata. Sotto la foto c'era questa didascalia: chiamati a servire le loro missioni insieme, da entrambe le parti del velo. Il fratello e la sorella di Jason, che erano già in missione, spedirono a casa delle lettere belle e confortanti da essere lette al funerale. Sua sorella, che serviva nella missione di Buenos Aires Ovest in Argentina, scrisse come parte della lettera: so che Gesù Cristo vive, e poiché Egli vive, tutti noi, compreso il nostro caro Jason, vivremo di nuovo. Possiamo trarre conforto nella conoscenza certa che abbiamo di essere stati suggellati insieme come famiglia eterna. Se facciamo del nostro meglio per obbedire e per fare meglio in questa vita, lo rivedremo ancora. Ella continuò dicendo: un passo delle scritture che mi è sempre piaciuto molto ora acquista un nuovo significato e importanza. In Apocalisse capitolo 21 versetto 4 leggiamo: e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Miei cari fratelli e sorelle, nell'ora del più intenso dolore possiamo ricevere una pace profonda dalle parole dell'angelo in quel primo mattino di Pasqua: Egli non è qui, poiché è risuscitato. È risorto. È risorto. Innalziam felici un cor, dalla tomba liberato, e alla fine il Signor, morte mai più vincerà, perché in Cristo è libertà. Come uno dei suoi testimoni speciali sulla terra oggi, in questa gloriosa domenica di Pasqua, dichiaro che questo è vero. Nel suo sacro nome, il nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen.
Our beloved and kind Heavenly Father,
nostro benamato Padre Celeste, alla conclusione di questa grandiosa conferenza generale esprimiamo il nostro amore e apprezzamento nei tuoi confronti per l'istruzione che abbiamo ricevuto e per i consigli che ci sono stati dati, per le testimonianze che ci sono state date e soprattutto per lo Spirito, il tuo Spirito che noi abbiamo sentito. Ti ringraziamo anche per il tuo Figlio Gesù Cristo, per il suo sacrificio espiatorio e per il fatto che Lui sia risorto. Ti ringraziamo per il Vangelo di Gesù Cristo e per il grande piano di felicità che Tu ci hai rivelato in questi ultimi giorni attraverso il profeta Joseph Smith. Ti ringraziamo, Padre, per un profeta vivente sulla terra, il presidente Thomas Monson, e ti chiediamo di benedirlo e sulla sua famiglia e per i suoi consiglieri e tutti coloro che noi sosteniamo come profeti, veggenti e rivelatori. Ora che ci accingiamo ad uscire, ti chiediamo di poterci benedire affinché noi potremo cercare di fare la tua volontà e seguire l'esempio di tuo Figlio Gesù Cristo e che continueremo a ricordarci sempre di Lui. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180th.
E abbiamo trasmesso la 180esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione e trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.